il sindaco del comune di Calenzano.
No, va bene, vi parlo meglio. Tanto io credo sì, dati tecnici se ne sono visti tanti e mi preme più fare un ragionamento di tipo politico e quello mi compete. E, fin dall'inizio su questo piano c'è stata una forzatura che non si è compreso, perché di fronte a una scelta così importante che coinvolge non soltanto i cittadini ma il destino di territori e in qualche modo anche lo sviluppo strategico di un'area, si è dato per scontato come se fosse caduta il cielo e l'aeroporto vada fatto. No, io spesse volte ho sentito rammentare, dice, di questa cosa è 30 anni, se ne parla, finalmente si decide. Io e 25 anni fa politica dell'aeroporto non mi ha parlato, per cui probabilmente se ne parlava in altre sedi, ma non era oggetto di dibattito pubblico o che interessasse la discussione pubblica di questa città. Se ne è parlato, ma è una discussione che si era chiusa con l'ampliamento dell'attuale aeroporto, perché si continua a parlare di City Airport e, come si vede da numeri, un aeroporto da più di 2 milioni di passeggeri è un aeroporto, e come City Airport è di là di quello che sono i numeri di un City Airport. Quindi di fatto si mistifica un po' gli obiettivi e sinceramente questo mi fa paura, perché l'aeroporto più di altre cose, forse più di tutti, è una cosa che una volta autorizzato va fuori controllo. Cioè, già in questa fase l'abbiamo visto, cioè il potere degli enti pubblici, sia quelli di controllo sia quelli territoriali, sulla gestione di un aeroporto è una cosa che va al di là delle nostre possibilità. Cioè, una volta che quella autorizzata lì dentro diventa un territorio di nessuno, diventa una base lunare in cui si va in deroga quasi tutto, tant'è che, come si può credere, anche a tante garanzie ci vengano prospettate, quando sull'attuale aeroporto in tutti questi anni non siamo riusciti minimamente a mettere in campo delle azioni che minimizzassero quelli che sono gli impatti attuali. Per cui da una parte c'è, come dire, non voglio dire disinteresse, ma quasi l'incapacità di risolvere i problemi attuali, dall'altra parte si rilancia dicendo tutti i problemi che verranno dopo si risolveranno. Ecco, queste cose credo si stridano tra di loro. E questa forzatura è stata in qualche modo rilevata fin dall'inizio perché non ha seguito quelli che sono anche canoni di decisione di infrastrutture di questo tipo. Cioè, su infrastrutture di questo tipo la prima cosa che si fa, si coinvolge gli enti locali. Cioè si cerca attraverso gli enti locali di convincere della necessità di un'opera, della mancanza di alternative, quale sia la soluzione migliore o quale la minore impattante per tutti. Dopodiché a volte succede anche che, a fronte di situazioni che contrastano fra di loro, che non ci sia una cosa che va bene per tutti, ma in qualche modo si è trovato quella che tiene di conto, contempera le esigenze diverse. In questo caso l'unica esigenza che a mio avviso è stata tenuta di conto sono le esigenze di tipo aeroportuali, però anche su queste non dando conto delle reali esigenze. Anche qui si parte da dei numeri, io su questo lo dico perché prima di dirlo qui l'ho detto nelle sedi opportune, non c'è stato dato risposta, si parte da dei numeri che sono un po' dei dogma, cioè i 12 milioni di passeggeri che la Toscana dovrebbe accogliere da qui al 2029, cioè non si capisce da dove vengano, cioè vengano, come succede spesso, da diagrammi che si fanno e nei momenti di maggior crescita si proiettano sulla distanza dei 29 anni e ti danno un numero. Cioè in questo modo si facevano piani regolatori negli anni 80, tant'è che molto spesso ci sa dei piani regolatori, cioè ci sapeva, qualcuno si ritrovava dei piani regolatori in cui c'era la previsione di una crescita demografica enorme che poi chiaramente non è stata quella negli anni, perché poi alla fine le dinamiche cambiano a seconda che anno prende a riferimento, ti cambia tutto. Questo è il primo punto, è il primo punto perché in qualche modo l'assunto da cui si parte per potenziare questo City Airport è il fatto che la Toscana, con i due aeroporti presenti, Firenze e Pisa, non possa rispondere a un'esigenza commerciale, turistica, economica e che quindi soffra per la mancanza di questa possibilità di arrivo. Però anche su questo le alternative non si sono volute nemmeno prendere in considerazione, perché chiaramente Pisa allo stato attuale c'è un limite che è dato agli 8 milioni di passeggeri, perché evidentemente c'è l'aeroporto militare. Ecco, io se avessi dovuto fare una battaglia l'avrei fatta per levare l'aeroporto militare a Pisa, probabilmente per aumentare la capacità civile di Pisa e la gestione civile, e probabilmente avrei lasciato, migliorandolo, quello che è Firenze come è ora. Però anche qui si gioca sulle parole, cioè tutti i documenti e tutto, diciamo, il meccanismo è stato costruito come non un nuovo aeroporto, ma come miglioramento dell'aeroporto di Firenze. Ora, chi ha avuto la possibilità di fare un po', vedo zitta qui, ne ha fatte tante, di valutazione di impatto ambientale, si rende conto che realizzare una nuova opera rispetto a migliorare un'opera esistente cambia totalmente l'approccio, perché non si può in qualche modo mettere sullo stesso piano gli impatti di un'opera come quelli che attualmente esistono su un'opera esistente, perché sono due cose totalmente diverse. Cioè noi si vede tutta una serie di dati che sono dei dati che falsano anche l'impostazione iniziale, cioè quest'opera parte con delle non conformità gravi. Cioè io è la prima volta che mi capita, e voglio dire, l'autostrada non è che siano soggetti tanto che vanno per il sottile, sono persone che un po' alla pari degli aeroporti sono abituati un po' a trattare il territorio in maniera extraterritoriale, cioè noi si porta lo sviluppo, si porti bene dell'Italia, per cui se da passare adeguatevi, no? Questo è il principio. Però di fronte ai nuovi impattati, alle nuove opere, si considera tutte le normative attuali. Cioè non è che si può pensare di fare una nuova opera partendo dalle non conformità, se non illegittimità, non voglio esagerare con le parole, già evidenti in fase di progetto, perché questo credo sia impresentabile. Cioè qualsiasi ufficio a cui gli si presenta un progetto di quel tipo, un ufficio pubblico dice ripassa quando avrà risolto le conformità, perché un'opera non conforme non è presentabile. E allo stesso modo si trattano gli impattati. Cioè noi si conta in maniera, secondo me, artificiosa che diminuiscano gli impatti e gli impattati, non tenendo di conto che gli impatti e gli impattati sono totalmente diversi. Ora, no, non è che le persone valgano più o meno a seconda se siano impattate prima o dopo, ma cambia l'impostazione dell'opera. Cioè io, quando ho valutato la via sul nuovo elettrodotto, non è che si è fatto la somma, si è detto prima c'erano 10 impattati del vecchio elettrodotto, ora ce n'è 9, quello nuovo passa non gli pare perché ce n'è uno meno. No, non è così. Quando passi con la nuova opera, quell'impattato ha un diritto singolare, cioè è uno, cioè non è che perché ce n'è uno meno da un'altra parte quello un po' non vale nulla. Qui di fatto noi abbiamo più di 20.000 impattati che sono considerati una compensazione per gli impattati precedenti, e credo che questo sia una cosa che si troverà con tutta la forza nel momento in cui quest'opera sarà realizzata. Cioè fino ad oggi ancora siamo in una fase abbastanza ovattata, no? In cui c'è i posti di lavoro, ci sono lo sviluppo economico e il miglioramento ambientale, ci sono tutta una serie di cose, ancora non si capisce realmente la portata dell'opera. Nel momento in cui quell'opera entrerà in esercizio, allora verranno problemi, perché si prenderà coscienza in una maniera brutale e immediata di quelli che sono gli impatti reali dell'opera. Allora, poi concludo molto velocemente. La prima domanda è: posto che si possa migliorare quello che c'è e che la Toscana debba avere ancora bisogno dell'aeroporto di Firenze, la prima opera è: c'è bisogno di raddoppiare i passeggeri a Firenze? Cioè, questo è il punto. Perché anche qui non è soltanto il passaggio degli aerei, perché c'è una risposta a quel dubbio che presentava il rappresentante dell'RSU, dice come mai impatta meno in la nuova opera rispetto a prima in termini ambientali, perché loro fanno un ragionamento e lo scrivono anche, cioè tengano conto che da qui ai prossimi 20 anni ci sarà un miglioramento tecnologico delle emissioni e della rumorosità degli aeroplani. Ora, questo in una valutazione di impatto ambientale è una cosa che, cioè, da andare fuori di testa, perché non è così, cioè, perché sennò c'è anche su quello vecchio il miglioramento tecnologico, non è che c'è soltanto su quello nuovo, ma uno deve fare degli scenari che siano realistici, perché la vita media di un aereo non è detto che sia misurata all'ultimo ritrovato che esce sul mercato, per cui una valutazione la fai perché scegli la condizione peggiore, non quella migliorativa basata su dei presupposti tutti da considerare. Quindi, cioè, questa roba è un po' tutta una forzatura in cui è soprattutto carente nella parte iniziale, cioè sulle premesse. Su qui dibattito, che secondo me dovrebbe essere figlio della politica, in cui sui tavoli ci si mette le necessità dell'area, le condizioni di sviluppo che noi vogliamo creare, le possibilità e gli scenari diversi perché anche le infrastrutture esistenti siano sfruttate al massimo e quei soldi, perché all'inizio si parlava da dire che i soldi pubblici non ce n'erano destinati, invece ora siamo già a 150 milioni, per cui che quei soldi possano essere destinati a reali fabbisogni di tutta la città, e sulla base di questo scenario strategico di massima poi si riesca a risolvere i problemi facendo delle scelte su un politico, che possono essere scelte anche di dire Firenze più di 3 milioni regge, Pisa forse un aeroporto d'8 milioni funziona meglio che due aeroporti da 4,5 ciascuno, cioè, per cui c'è anche, come dire, un plus valore che può essere dato a scelte fatte, cioè che rispetto a quelle fatte ci sia anche delle controproposte invece che siano più efficaci anche sul piano dello sviluppo economico. Per cui economia non se ne è parlato, strategicità non se ne è parlato, urbanistica non ne abbiamo parlato, di un po' come diceva Modugno prima, di come sia l'ottimalità nella costruzione dell'aeroporto non se ne è parlato, per cui il dogma è stato l'aeroporto va fatto, tutto il resto si passa direttamente all'impatto ambientale con tutti i limiti che in qualche modo si è manifestato nell'impatto ambientale, cioè che comunque sia si va a inserire una nuova opera di questo tipo in un territorio che ha già le sue criticità e ha già fatto le sue scelte in passato e non erano quelle dell'aeroporto. Io mi fermo qui perché la cosa mi preme di più è che in tutta questa vicenda c'è un'altra assente grande, è il dibattito pubblico su questa opera. Perché anche in questo caso, a voler pensare male, si capisce che parlare degli elementi spinosi mette in risalto le criticità e rende più difficile ancora il dogma, no? Per cui il dogma, se poi si comincia a insinuare dubbi, rischia di crollare e di non avere nemmeno le motivazioni e le risposte da dare. Però in democrazia credo che questo sia un po' l'elemento, perché quello non è che le cose si possano tenere tanto a lungo nascoste, cioè alla fine gli elementi e nodi vengano fuori, cioè le norme non sono degli orpelli che sono messi lì per rompere le scatole a chi ha voglia di fare qualcosa. Molte di quelle norme, specialmente sugli aeroporti, e già godono di condizioni privilegiate, sono fatte a tutela delle popolazioni, delle città e di buon esercizio dell'aeroporto stesso. Se noi si forzano questi elementi, poi arriva a un punto in cui la forzatura ti porta il danno, e quando c'è il danno, se si è già speso soldi, oltre al danno c'è anche la beffa. Quindi questo elemento di dibattito pubblico noi ci stiamo sforzando di portarlo avanti, anche qui con grande difficoltà, perché non è facile, noi tra i comuni forse siamo anche quello meno impattati, per cui diventa più un ragionamento complessivo di area, perché su quest'opera vorremmo quantomeno riuscire ad attivare una serie di contributi e un po' di elemento di informazione, perché in qualche modo si possa ancora discutere di questa cosa. Cioè, io sono tra quelli che sono convinti che in Italia ancora ci sia la democrazia e che lo Stato, tutto sommato, garantisca attraverso le sue strutture gli elementi di base della convivenza democratica. Quindi io non sono tra quelli che dice è tutto fatto, la commissione di via sicuramente andare in una direzione. Poi alla fine si è visto anche a livello basso, cioè quando si è messo i tecnici comunali, quando si è messo i tecnici regionali, quando si è messo i tecnici dell'università, la tecnica, si può anche forzare, ma i nodi rimangono lì, cioè un numero è un numero, è un numero, si può modificare, ma rimane quello. E quindi sono ancora speranzoso che si possa ripensare o che ci sia la possibilità di ridiscutere alcune scelte. Certo, lo si può far meglio se c'è una consapevolezza diffusa, cioè se non ci si trova a discutere dei problemi 10 anni dopo, quando le scelte sono già state fatte, quando probabilmente la macchina è già in moto, quando tutto diventa più difficile da governare. E quindi credo che la consapevolezza e l'informazione sia la base, soprattutto per la politica, per andare a riflettere ulteriormente su quelle sono le reali necessità e le reali priorità dell'area. Per questo, insieme a altri comuni, abbiamo attivato, anche in questo senso, un progetto, da qui a pochi mesi, con tutti i limiti del caso, perché non siamo noi si supplisce a una carenza che non è nostra, perché su opere di questo tipo ci sono direttive nazionali e internazionali che vorrebbero ENAC in primo luogo, la Regione in secondo luogo, e diciamo i soggetti che sono più interessati avessero già in fase preliminare aperto una discussione vera su questa cosa. Questa non c'è stata. Noi come Comune abbiamo fatto un lavoro importante insieme ad altri, ma ci è servito a noi soprattutto per capire alcune cose, per capire quali sono gli impatti sul nostro territorio. Credo che valga la pena ripercorrere tutta questa fila di scelte sono state fatte e anche in qualche modo provare a rimetterle a pulito, cioè ripartendo dall'inizio come si facesse le cose come devono essere fatte, no? Se si rimette le cose in fila si capisce quali sono i reali impatti, rimarrà agli atti, credo che se siamo capaci di farlo, oltre a informare la gente, rimarrà anche un elemento conoscitivo ulteriore che potrà essere a disposizione e con la speranza che se riusciamo a informare più persone, poi da una parte si possa prendere consapevolezza, da qualche altra si possa rivedere le scelte, ma in un ultimo anche, una volta le cose sono chiare, si possa migliorare quello che c'è o quello che si può fare. Questo è un po' il nostro scopo, per cui l'invito che faccio a molti di voi è già stato inviato, anche la richiesta di partecipazione, e quello che sto sforzo di provare a farla tutto insieme, magari per tante cose sarà anche ripetitivo rispetto a cose fatte, ma forse ecco, non stancarci di continuare su questa strada può aiutare a risolvere quei nodi che ancora non sono sciolti.
Grazie. Come diceva anche il sindaco, l'obiettivo nostro, come dicevo anche all'inizio, lui è arrivato un po' in ritardo, è quello di creare momenti in cui ci sia un confronto. E noi qui, oggi, con questo seminario, l'obiettivo nostro era proprio questo. Tanto è vero, abbiamo invitato tutti i relatori che sono elencati qui sotto, non voglio dimenticare nessuno, o abbiamo invitato il Comune di Firenze, il Comune di Sesto, Comune di Campi Bisenzio, credo che ci sia anche un rappresentante in sala, se non sbaglio. Bene. E per quanto riguarda ENAC, aeroporto di Firenze, Toscana Aeroporti, abbiamo invitato tutti i soggetti che ritenevamo che potevano avere nel merito del progetto e anche aeroporto stesso di contribuire al dibattito odierno. In più abbiamo avanzato la richiesta anche nei confronti dell'ARPAT, che purtroppo hanno declinato la partecipazione per varie motivazioni, e qui sono presenti i rappresentanti dell'ASL di Firenze e quello di Prato, che vi ringrazio. Mi dicono che il dibattito come è stato svolto è esauriente, sono qui a disposizione, se qualcuno vuole fare delle domande sono qui a disposizione. Quindi colgo l'occasione per ringraziarvi e adesso, con modifiche che abbiamo fatto per motivi anche temporali, Nicola Nicolosi, coordinatore della Comunicazione del Lavoro della CGL, interviene per intervento successivo.